Partiamo da un peso che ho nel cuore. Ogni tanto è anche giusto che i pastori possano comunicare alla Chiesa il peso che loro hanno nel cuore. E quindi che non sia soltanto, che non ci sia soltanto una predicazione di stimoli, eccetera, ma che potete anche comprendere quello che è il nostro travaglio, quello che è il nostro anche dolore, quello che sono anche le nostre sofferenze nel portare avanti il ministero che Dio ci ha dato e soprattutto di guidare una chiesa verso il piano che Dio ha per tutti voi, ma per tutti noi insieme. E non voglio dare un titolo a questa meditazione, ma vorrei un attimo farvi capire che non vi aspettate oggi una predicazione consona al mio essere, ok? Perché sarà tutto diverso. E più che altro voglio misurare le parole e prego che il Signore possa calarle dentro i nostri cuori. Amen. E apriamo la Bibbia in Filippesi capitolo 3, verso 2, dove l'Apostolo Paolo dice: se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, diceva, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile, ma ciò che per me era guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto, ed io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ecco che vediamo che per l'Apostolo c'era questa missione di guadagnare Cristo, cioè comprendere il cuore di Dio, comprendere il cuore di Cristo. E io voglio chiedervi stamattina, nel nostro cammino cristiano, cosa stiamo cercando realmente? Nella nostra vita cosa vogliamo raggiungere? Cosa vogliamo guadagnare? Ora, sapete, sono 2 mesi che stiamo parlando noi pastori di cose importanti per la Chiesa e personalmente io sto dedicando molto tempo, sto sacrificando tutto me stesso per quello che è l'opera di Dio nella mia vita, ma per quello che è anche il mio servizio per voi. Molte volte tolgo tempo anche per la mia famiglia, mettendo la Chiesa e il Regno di Dio prima di ogni altra cosa. A volte però devo essere sincero, che vedendo ancora la risposta che alcuni di noi hanno superficiale, cioè una risposta non decisa da parte di alcuni credenti nel guadagnare Cristo, nel vivere la Chiesa pienamente, nel fare un cammino cristiano, non fatto di parole, non fatto di intenzioni, ma di fatti. E parlo qui di stile di vita. Credenti che praticamente vanno a Dio con le loro parole, ma non con il loro cuore. Molte volte vedendo questo dico: Signore, fino a quando? Fino a quando dobbiamo seminare senza raccogliere? Cosa stiamo sbagliando? O cosa sto sbagliando? Vedete, è da 2 mesi che parliamo di dare la priorità a Cristo, ma molte volte girandomi lo sguardo vedo una chiesa che cerca sempre di vivere fra il carnale e lo spirituale. Una parte delle pecore che vanno avanti per guadagnare Cristo, ma che poi il giorno dopo si voltano indietro e si incamminano verso desideri carnali, umani, prostrandosi anche davanti molte volte ai loro ideali più che a Dio, alle loro idee più che a Dio. E stiamo parlando anche da oltre di 2 mesi di connessione con il corpo di Cristo, di vivere la famiglia del corpo di Cristo pienamente, di essere parte attiva della Chiesa. E tutti voi, e molti di voi, hanno risposto con entusiasmo a questa dimensione che Dio vuole farci vivere, e grazie a Dio per quelli che stanno vivendo questa cosa in maniera equilibrata, in maniera santa. Però poi noto a volte che quando la Chiesa organizza degli eventi, come anche il concerto che c'è stato venerdì sera, o quando vengono invitati predicatori da fuori a portare il loro contributo, la loro esperienza, o quando ci sono avvenimenti speciali durante la settimana, o celebrazioni importanti, come anche l'inaugurazione che abbiamo avuto di questo locale, alcuni vivono questo con distacco. Non vengono perché hanno altro da fare. E questo personalmente mi fa male. Vedete, continua a dire, stiamo parlando da 2 mesi e personalmente sto girando le cellule uno per uno per far accendere in ognuno di voi la visione, la passione nei credenti di scoprire il progetto di Dio personale che ha per le vostre vite. La funzione del corpo di Cristo, come abbiamo parlato, chi si ricorda che abbiamo parlato di queste cose nel giro delle cellule? Vedete, non tutti si ricordano. Però vedo anche che nel momento di dare il proprio contributo nei progetti della Chiesa, molti di voi, alcuni di voi, non voglio dire tutti, gloria a Dio per quelli che servono, ma alcuni sono molto impegnati. Stiamo parlando di multiministerialità, che la forza di una Chiesa è nella squadra dei collaboratori, nel sapere camminare insieme, nell'imparare che il successo anche della nostra vita ministeriale è quello di lavorare nella vita dei credenti come squadra e non come singoli leader o singoli responsabili, aggiungendo anche i doni degli altri al nostro ministerio, aggiungendo i doni degli altri al nostro lavoro che facciamo nella Chiesa, ad imparare a connetterci, ad imparare a ricevere anche i pareri degli altri che possono sembrare opposti ma che in realtà completano la visione che Dio vuole darci, ma ancora mi accorgo che ci sono tante resistenze perché il nostro cervello è fatto male. Vogliamo stare soli molte volte, ma la Bibbia dice guai al solo. Stiamo parlando anche che le pecore non sono nostra proprietà, ma qualche volta nel mio orecchio giungono strani discorsi che vanno nella direzione opposta, come se c'è un made in. Stiamo parlando anche che la visione che Dio ci sta dando per il futuro della nostra comunità è una visione di apertura verso la società, verso il mondo, di una evangelizzazione che vada a toccare il peccato delle persone per riabilitare il peccatore in Cristo Gesù e liberarlo dalle catene del peccato. Stiamo pregando per questo e ci stiamo credendo, ma alcuni di voi noto anche che sono più occupati a capire come passare il tempo libero al mare. Non che sia sbagliato, ma quando questo diventa una priorità. O dove andare in vacanza, o a preparare cene per passare il tempo con amici e fratelli. E molte volte mi rendo conto che il campo che Dio ci ha dato da arare è deserto. Non c'è nessuno dentro quel campo. Stiamo parlando di un progetto di una Chiesa che possa accogliere tutti, giovani, deboli, gli emarginati. Ci sono progetti di aprire anche un centro di ascolto, proprio per tutte le persone che sono in difficoltà, per dare una parola di speranza, al di là poi del fatto che accederanno alla nostra Chiesa o meno, perché questo non mi interessa e non è quello che interessa principalmente a noi. Poi se vengono nella nostra Chiesa ci fa piacere, ma quello che a noi deve fare piacere è che il seme della nuova nascita possa entrare nella vita delle persone, al di là poi di dove vanno. Però molte volte mi rendo conto che tutto rimane un discorso e che nel pratico non prende forma. Stiamo parlando di una Chiesa anche che si sviluppi verso questa missione evangelistica concreta, però poi molte volte quando si organizzano eventi evangelistici nessuno o qualcuno non è interessato a venire né a divulgare ai vostri conoscenti quell'evento. Allora, quando vedo tutto questo, mi sto chiedendo e mi faccio una domanda personalmente io, ma cosa vogliamo veramente? Una chiesa o un club? Vivere nel corpo di Cristo come parte attiva del corpo di Cristo o cerchiamo soltanto un intrattenimento domenicale? Per pulire magari anche le nostre coscienze, no? Che pensano di aver capito la grazia di Dio, ma che invece vivendo questo tipo di cristianesimo che vedo che alcuni di voi vivono, comprendo che siete ancora schiavi dal senso di colpa, visto che venite solamente la domenica per quietare le vostre coscienze. Vedete, venerdì io ho provato un grande dolore nel mio cuore. E non l'ho provato solo io come pastore, ma l'ha provato anche il pastore Mauro. Nel vedere, soprattutto come guide di questo gregge, nel girarci indietro e di non vedere le nostre pecore, i nostri figli presenti quella sera. È il dolore personale che come pastore ho provato nel dover difendere i miei figli davanti alle persone di altre chiese che mi dicevano: ma dov'è la tua chiesa? Scusate, però è buono che parliamo e facciamo un attimo di riflessione. Sapete, ho provato anche il dolore di prendere atto di non avere un gregge davvero interessato nel seguirci nel territorio che Dio ci vuole portare, cioè guadagnare Lui ed essere parte del progetto di Dio in questa città. Il dolore di apprendere che altri credenti che non appartengono a questa comunità ascoltano i nostri messaggi sapendo dare la giusta applicazione pratica alla loro vita personale, avendo una grande sete, una grande fame di conoscere la volontà di Dio per loro. Anche, devo essere sincero, il dolore di vedere i nostri giovani che a marzo di quest'anno, dopo il concerto tenuto a Bagheria con i giovani della Chiesa Cattolica di lì, insieme al gruppo Airo, e notando come i nostri fratelli cattolici lodavano e danzavano davanti a Dio liberamente, mi hanno chiesto: pastore, ma perché nella nostra chiesa non è così? E io risposi loro: perché non siete, cioè perché non volete o non desiderate viverlo così. Non perché Dio è diverso, ma perché voi non siete recettivi in quel momento. E quei giovani mi hanno chiesto: pastore, ma possiamo organizzare serate nella nostra chiesa così? E io oggi vorrei dire a quei giovani: dove eravate venerdì sera? Ma anche a tutti coloro che non erano qui venerdì sera pongo la stessa domanda, ma attenzione, non è per venerdì sera abbiamo raggiunto l'apice. Ma è così quasi sempre. Cioè sembra che non siamo capaci di sopportare un impegno in più nella settimana, cioè che il Dio è soltanto il Dio della domenica. E poi durante la settimana non lo so cosa succede. Alcuni giovani mi avevano chiesto persino in maniera personale, che sentivano da parte di Dio di voler essere parte di una cellula particolare per spendersi nel progetto Donkey's King, scusate il mio inglese. E io rispondo: bene, sono contento. Ma venerdì sera dove eravate? Venerdì sera è incominciato quel progetto. E allora dico a me stesso: come posso leggere tutto questo? E mi chiedo: ma signore, ma sta succedendo davvero? Cioè, mi sono svegliato dal sonno o da un sogno criogenico? Ok. Vedete, quando un pastore o quando i pastori non hanno dietro il proprio gregge, sono due le cose. O Dio non ha chiamato noi per svolgere questo compito, perché non sappiamo dare gli stimoli giusti, perché magari non predichiamo le cose giuste, o non riusciamo neanche a dare le giuste motivazioni alle pecore, allora dobbiamo anche prenderne atto e possibilmente dovremmo rimettere il nostro mandato davanti all'autorità apostolica che ci ha ordinato. Oppure c'è un altro problema. che le pecore non sono ancora pecore, che non sono state realmente vinte da Cristo e non vogliono seguire i pastori per come è successo anche alcune volte al popolo di Israele, che non seguiva i profeti, che non seguiva le persone unte da Dio, che Dio mandava per loro. Ora, io non voglio dare nessuna risposta a questa domanda. Vi voglio invitare a dare la risposta a voi stessi a questa domanda, personalmente. E qualcuno potrebbe anche dirmi, ma sai pastore, adesso è estate. Questo è il motivo per cui molti non sono venuti, perché siamo lontani, siamo nei nostri villini, non possiamo venire qui ogni volta. O qualcun altro potrebbe dire, ma venerdì sera io avevo un invito con un amico, avevo un impegno. E io ti rispondo, giusto, hai fatto bene, perché sei andato dove hai ritenuto più importante esserci. E allora in questo hai fatto la scelta giusta, perché nessuno ti vuole obbligare. Neanche Dio ti obbliga, neanche Dio ti mette questo conflitto. Però io vorrei segnalarvi qualcosa che molte volte va nella direzione opposta, perché alcuni di voi nelle cellule, durante le nostre visite, hanno detto qualcosa che va in direzione opposta, cioè di volere fare la volontà di Dio, di scoprire, di avere l'intenzione di scoprire la chiamata di Dio. E molte volte avete anche espresso il desiderio di vivere la Chiesa come famiglia. Però dobbiamo anche stare attenti, perché così rischiamo di appartenere a quella categoria del popolo di Dio, il quale i profeti dissero: questo popolo mi onora con le mie labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E perciò mi rattrista principalmente nel vedere che così facendo inganni principalmente te stesso, non stai ingannando nemmeno Dio. Dio non lo possiamo ingannare manco morto. Sapete cosa sta succedendo in alcune vite? Ma questo non è soltanto rivolto alla nostra Chiesa, ma parlo anche in senso generale alla Chiesa universale, perché ci sono molti credenti che vivono questo tipo di cristianesimo. L'opposto che è successo in Matteo 13, 44. Quando c'è scritto che il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo e un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. E c'è scritto anche: il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di perle preziose, trovato una perla di grande valore, va e vende tutti i suoi averi e la compra. Ora vedete, questi uomini sono stati uomini di coraggio e di carattere. Noi forse ancora no. Questi uomini hanno avuto il coraggio di vendere tutto quello che avevano per acquistare il tesoro. Noi forse ancora questo coraggio non l'abbiamo. Questi uomini hanno fatto quello che l'Apostolo Paolo ha detto e di cui abbiamo letto all'inizio, cioè ciò che per me era guadagno l'ho considerato un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto e io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ecco, possibilmente noi non abbiamo ancora fatto questa scelta, non siamo arrivati a questo punto. Allora mi faccio questa domanda: ma così dove vogliamo andare? Da nessuna parte, ovvio, è scontato, non è che c'è molta, non c'è molto da dire. Ma vorrei soltanto però porvi all'attenzione qualcosa di importante. Almeno vi state ponendo la domanda se ci sono dei rischi a camminare in questo modo? O a fare un cammino cristiano di questo tipo? O pensate davvero che tutta la manna cadrà dal cielo mentre ce ne stiamo seduti comodamente a fare i nostri comodi, a fare i nostri interessi, magari tenendo pure la bocca aperta mentre ci leggiamo un giornale, pensando che gli angeli dal cielo prenderanno la mira per centrare le nostre bocche per non farci morire di fame? Vedete, il popolo di Israele era meglio di qualcuno di noi, perché almeno uscivano dalle loro tende per raccogliere la manna. Noi no, noi la vogliamo dentro la nostra tenda e desideriamo anche che qualcuno ce la imbocchi, possibilmente. Ora, io vorrei fare parlare la parola di Dio a tal proposito. Non voglio dire la parola che i pastori vogliono darvi, ma vorrei fare parlare la parola di Dio. Vediamo cosa ci dice il profeta Ageo, al capitolo 1, al verso 2. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo, dice, Non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Ricordatevi che nel nuovo patto la casa del Signore siamo noi. Per questo la parola del Signore fu rivolta loro per mezzo del profeta Agea in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio, che è la nostra vita, giace ancora in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite ma non c'è chi si riscaldi, chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa, io me ne compiacerò e sarò glorificato. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa, cioè solo per il naturale, solo per quello che è la visione umana. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso e non c'è stata rugiada, e la terra ha trattenuto il suo prodotto. E io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame, su tutto il lavoro delle mani. Ora vedete, se questo è il nostro modo di vivere, cioè vivere più che altro per questo mondo anziché vivere per il regno dei cieli, realmente pensiamo nella nostra vita di andare alla ricerca della perla di valore, come abbiamo detto poco fa, e magari la troviamo, però vogliamo tenerci la perla senza vendere tutto. Ed era la stessa posizione del giovane ricco. Quando Gesù gli ha detto: vendi tutto quello che hai e seguimi. Cioè, lascia stare tutto l'ideale che tu hai possibilmente di Dio, del mondo, di quello che è la tua struttura mentale, seguimi. Ora ecco le conseguenze. Se non c'è pienezza della vita del Vangelo, non c'è neanche la vita di Dio pienamente dentro le nostre vite. Perché il Signore non può fare nulla per noi quando noi non abbiamo interesse per Lui. Vedete, Dio è un Dio d'amore, è un Dio di grazia, ma come tutti coloro che amano è anche un Dio geloso. Non dimentichiamocelo. E vuole essere il centro del nostro cuore, vuole essere il centro della nostra adorazione. Perché Lui ha sacrificato tutto ciò che era prezioso per noi, per darci una nuova vita e per darci vita in abbondanza, per abitare dentro di noi e per far sì che il nostro corpo diventasse il tempio dello Spirito Santo. Amen. Ecco perché Dio dice: io sono un Dio geloso. E Lui lo può essere perché ha dato tutto. Forse noi quando diciamo ai nostri amori: sono geloso, beh, attenzione, forse non abbiamo dato tutto per poter essere così gelosi, ma Lui ha il diritto di essere geloso perché ha dato tutto. Amen. Ha dimostrato quanto ci ama. E vorrei parlarvi di una storia che parla di una scelta, di due donne che furono messe davanti a una scelta, che sono Ruth e Orfa. E la storia inizia nel libro di Ruth con il primo verso che dice che al tempo dei giudici ci fu una carestia nel paese. E perciò questa coppia, che era composta da Elimelech e Naomi e i suoi due figli, si abbandonarono il paese di Giuda per andare a Moab. Perché era successa una crisi? Perché il popolo di Giuda si era allontanato da Dio. Ageo lo fa capire, no? Il profeta. E quindi loro andarono nel territorio di Moab, dove poi tra l'altro Elimelech morì, e i suoi due figli sposarono due donne pagane, Orfa e Ruth, e poi morirono anche entrambi. Ora, cosa rappresenta Moab? Moab è il territorio dell'idolatria. E questa regione aveva ereditato il nome da un figlio di Lot, che era proprio Moab, nato da una relazione incestuosa tra Lot e le sue due figlie. E letteralmente il nome Moab significa in ebraico fornicazione. Moab è un seduttore. Ok? E tra l'altro, parecchie volte c'è stata la lotta tra le figlie di Moab che seducevano i giovani israeliti per portarli poi nell'idolatria e nella perdizione. E nel regno spirituale avviene la stessa cosa. Quando c'è carestia della parola di Dio, il popolo ritorna a Moab. E come può avvenire la carestia nella nostra vita? Per tanti motivi. O perché ti trovi in ambienti religiosi che esaltano un messaggio spinto anche sul fatto che tu devi guadagnare la grazia di Dio facendo leva su qualcosa che tu devi sempre fare per Lui, e quindi questo poi ti fa entrare in una carestia, in un'aridità spirituale, o perché invece ti chiudi alla parola di Dio, non la ricerchi, non ti nutri, e allora incominci a morire nello spirito e a desiderare le cose o le opere, come dice Paolo, della carne. E così il popolo di Dio ritorna da dove era venuto e si fa sedurre, come dice l'Apostolo, dal vano modo di vivere tramandato dai nostri padri, o dal vano modo di vivere di questo sistema, di questa società che dà priorità all'egoismo, quando il messaggio di Cristo è tutt'altro. E ci contaminiamo anche con cose impure. E qualcuno adesso mi può dire: pastore, ma come posso fare a sapere se vivo un periodo di carestia o se sto vivendo a Moab? Semplice, perché la carestia conduce sempre i credenti verso la ricerca della propria soddisfazione personale invece che alla ricerca della soddisfazione del regno di Dio. E quando tu compi il tuo percorso di vita spirituale in un viaggio che è alla ricerca della tua soddisfazione, dei tuoi bisogni personali, o te ne rendi conto o non te ne rendi conto, tu sei già nel territorio di Moab. Se tu vai in chiesa solo alla ricerca di un intrattenimento, senza riempire i tuoi granai, diventerai freddo. E per ritornare alle parole del profeta Ageo, avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma senza saziarvi, bevete, ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite, ma non c'è nessuno che vi riscaldi, e chi guadagna un salario, il suo salario lo mette in una borsa bucata, quindi poi lo perdi. E però il profeta poi disse: riflettete bene sulla vostra condotta. Ora credo che forse anche noi, leader o conduttori della Chiesa o pastori, forse possiamo anche recitare il Mea Culpa, perché forse anche noi, venendo incontro al nostro gregge, per il grande amore che abbiamo per ognuno di voi e per la pazienza che Dio ci ha dato nel sopportare questo peso, forse abbiamo aspettato tanto tempo che ognuno di voi o qualcuno di voi uscisse dalle proprie ferite, dalle proprie delusioni, e per non recare troppo disturbo, a volte abbiamo predicato forse un messaggio di intrattenimento. Forse la colpa è anche nostra, che per tanti anni abbiamo permesso che questa situazione andasse avanti senza correggere, ma sappiate una cosa: l'abbiamo fatto per amore di non ferire nessuno, o a volte anche per paura di essere fraintesi. Solo che non correggendo, per alcuni, non per tutti, abbiamo dato il tacito consenso a tutto questo. Ma non so quanti di voi stanno accorgendo che da un anno lo Spirito Santo sta bussando ai nostri cuori e sta soffiando un vento di restaurazione e di rinnovamento. Qualcosa sta cambiando nel mondo dello Spirito, non soltanto per la nostra Chiesa, ma per tutto il corpo di Cristo universale. E sapete una cosa? Io ne voglio fare parte. Amen. E desidero che tutti voi ne facciate parte. Desideriamo che tutti voi possiate farne parte, possiate essere dentro questo risveglio che Dio ha dato. E nella visione che Dio sta dando per la nostra comunità. Però voglio anche dire in questo momento: consideriamo il nostro comportamento. Perché forse l'andare avanti e indietro tra Moab e Giuda sta facendo crescere anche dei credenti pieni di vizi, capricciosi, di problemi, che riescono sempre a trovare una giustificazione a tutti i loro comportamenti, che non sono conformi realmente all'immagine di Cristo, a quell'immagine che Cristo vuole per la nostra vita, che praticano a volte, non parlo della nostra Chiesa, ma parlo in questo momento di tutto il corpo di Cristo, quindi non pensate che mi sto dirigendo soltanto a noi, perché questo problema non, purtroppo tra noi pastori parliamo anche, non lo viviamo soltanto noi come Chiesa locale, ma c'è una parte del popolo di Dio che vuole vivere nella comodità, non vuole sacrificarci e rinunciare o sacrificare il proprio sacco per Cristo Gesù. E allora si vive poi una vita nella propria libertà sessuale, a volte non vedendo questo come un peccato, come un problema, magari viene visto come un problema e non come un peccato, come una volta detto davanti a Dio, che fanno abuso di alcol, alcuni che sono, pur essendo conoscendo Cristo, ancora schiavi da droghe, o alcune coppie che, pur avendo fatto l'esperienza risanatrice di Dio, pensano ancora al divorzio nel matrimonio. E allora, pregando ieri, ho detto: Signore, ma è questo il popolo che tu vuoi far entrare nella terra promessa? Perché io non ci sto capendo più niente. E nel tuo progetto è questa la Chiesa che tu ci hai fidato? Cioè, parlando sempre in senso universale. E Dio mi ha risposto: sì, è questa. Amali come io amo te. Amala come amo te quando sbagli. Rialzali come io rialzo te quando cadi. Combatti per loro come io combatto per te contro le insidie del nemico. Guardali santi e liberi come io vedo te santo e libero. Tendi la tua mano per risollevarli ogni qual volta che cadono. E io, mentre ero alla presenza di Dio, mi sono lamentato un poco. Ho detto: Signore, ma non tutti prendono le nostre mani. Alcuni sono resi così ciechi che non si accorgono che stiamo tendendo loro le mani per farli risalire dal pozzo in cui sono caduti. E lì il Signore mi ha risposto: scendi nel pozzo insieme a loro e caricateli sulle tue spalle. E io là ancora mi rumuliavo e dicevo: Signore, ma appena li invita ad aggrapparsi a me, qualcuno dice: che vuoi tu da me? Io sto bene così, lasciami in pace. E il Signore mi ha risposto ancora una volta: e allora tu aspetta, come il padre del prodigo, che rientrino in sé e sii pronta ad abbracciarli e rivestirli appena prenderanno la strada di ritorno per casa. E io ho risposto: Signore, ma fino a quando tutto questo? Sapete cosa mi ha risposto Dio? Fino a che tutti i tuoi figli che ti ho dato, che ti ho affidato, sono dentro il mio progetto. Ancora non è finita lì, perché ho lottato contro Dio e ho detto: Signore, non l'ho capito. Repeat. Perché tutti, è impossibile, ho detto. Ci sarà sempre qualcuno che non riesce ad entrare, qualcuno che non vuole entrare, qualcuno che si ribellerà. Ci sarà sempre qualcuno, e ho detto pure, che porca miseria, questo libero arbitrio prenderà la scelta di non seguirti. E lui mi ha risposto nuovamente: fino a quando l'ultimo dei miei figli che ti ho affidato sono dentro il mio progetto. E ancora non capivo, perché dicevo: è impossibile, tutti non possono entrare, neanche il tuo popolo è entrato tutto nella terra promessa, c'è stata una parte che ha voluto vivere al di là del Giordano, perché ora tu mi dici tutti? E non capivo che la chiave era davanti ai miei occhi, fino a quando, era proprio quella frase, fino a quando l'ultimo dei miei figli non è dentro. E così il Signore mi ha fatto ricordare una parabola che Gesù raccontò, un'altra, sul Regno dei Cieli, quando lui disse: il Regno dei Cieli è simile ad una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buon pesce in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà la fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo strillo dei denti. Così ho avuto l'immagine che la Chiesa raccoglie effettivamente ogni sorta di pesci. La Chiesa è come una rete che trattiene tutto il pesce dentro, ma dentro questa rete a volte ci sono pesci buoni, pesci non buoni, ma non sta a me separare il pesce o separare questo raccolto, perché questo è il compito di Dio. E altresì il Signore mi ha ricordato che la stessa messa in fuoco l'ha dato nella parabola della zizzania, dove la zizzania, la buona e il grano crescevano insieme, ma anche lì, quando i servi andarono dal Signore a dire: che fa, tagliamo la zizzania? Dio ha detto: no, perché rischiate di tagliare anche il grano. Ci sarà il tempo della mietitura quando il grano è molto evidente, perché la zizzania poi sta un po' più sotto, ma c'è il tempo in cui le due cose vanno, hanno la stessa altezza, che io darò l'ordine ai miei angeli, e ci riporta anche alla visione dell'Apocalisse sulla mietitura in cui verrà tagliata la zizzania dal grano. Allora, dopo questo, mi rivolsi al Signore dicendo: Signore, ma io soffro anche per quel pesce puzzolente o per quella zizzania. Perché? Il Signore mi ha risposto: perché il tuo compito è vedere il pesce buono e il grano, non fare il selezionatore. La zizzania e il pesce non buono lo dovrai vedere con lo sguardo del grano e del pesce buono, perché tu non conosci i loro cuori, ma io sì, e quello è un lavoro che posso fare solo io. Io invece da te voglio che dai amore a tutti e sii strumento della mia grazia per farla piovere sui giusti e sugli ingiusti, come io ho sempre dichiarato, sui quei giusti e su quegli ingiusti che sono nel mio campo, perché io do sempre spazio al ravvedimento. E questo, figlio mio, ha concluso, significa partecipare alle sofferenze di Cristo. E davanti a tutto questo io ho risposto poi alla fine: Signore, cresci la mia fede allora e rendimi più simile a te, perché solo così potrò adempiere il compito che tu mi hai affidato. Perché umanamente qualche volta mi verrebbe la tentazione di fare come Mosè, picchiare alla roccia e dire: noi faremo. Tornando alla storia di Ruth e Orfa, che li ho lasciati all'ingresso, c'è scritto nel verso 6, e mi avvio anche tra un po' verso la conclusione, che si levò Ruth, cioè Naomi, quando seppe che nel regno di Giuda c'era da capo il pane, si levò per tornarsene nelle campagne, lasciare le campagne di Moab per tornare in Israele. Partì con tutte le due nuore nel luogo dove era stata e si mise in cammino per nel paese di Giuda. Ora, che significa tutto questo? Significa che il tempo della carestia è finita. Il tempo della carestia per questa chiesa, per questa comunità, per la chiesa di Cristo, per la sposa di Cristo, il tempo dell'aridità è terminato ed è il tempo di camminare da capo verso Giuda, verso la terra promessa. Ora c'è stato veramente parte del popolo di Dio che in questo periodo di carestia si è crogiolata ed è andata verso Moab, ma c'è stata anche una parte di Dio, e io ringrazio quella parte di Dio che ha interceduto per questa chiesa, che ha interceduto per la sua sposa, che ha interceduto per la Chiesa universale, e Dio ha udito il grido di questa parte della Chiesa e il Signore sta visitando e sta visitando il suo popolo e lo sta facendo veramente. Amen. Quanti di voi ci credete? E molti di voi lo state vedendo anche che Dio in alcuni momenti si sta manifestando in maniera visibile anche tra di noi. Però vedete, succede anche in questa storia qualcosa. Naomi, arrivato a un certo punto, arrivarono al momento nella linea di confine tra Moab e Giuda e disse alle sue nuore: andate, tornatevene ciascuna a casa di sua madre, di vostra madre. L'Eterno sia buono con voi come siete stati con quelli che sono morti e con me. L'Eterno dia a ciascuno di voi di trovare riposo in casa di un marito. Essa le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce e le dissero: no, noi torneremo con te al tuo popolo. E Naomi rispose: ritornatevene figliole mie, perché verreste con me? Ho io ancora dei figlioli in tal senso che possono diventare vostri mariti? Ritornatevene figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per rimaritarmi. Anche se dicessi: ne ho speranze, andasse a marito stasera e partorissi dei figlioli, aspettereste voi finché fossero grandi? Vi asterreste voi per questo dal maritarvi? No, figliole mie, l'afflizione mia è più amara della vostra, poiché la mano dell'Eterno si è estesa contro di me. Allora, vedete qua, in questa linea di confine ci sono realmente tre persone ora. Naomi, che vuol dire in ebraico grazia. E questa è la visione della grazia di Dio, dove c'è questa visione di Giuda, dove da capo c'è il pane. E il pane rappresenta Cristo. Naomi, che apparentemente sta scoraggiando, come mi ricordo che lo fece pure Elia nei confronti di Eliseo, a seguirla. Perché? Perché stava vedendo e stava provando realmente se le due nuore volevano pagare il costo. Cioè, cosa stava dicendo Naomi a Ruth ed Orfa? Io non ho niente di offrirvi. Cioè, se voi volete potere, gloria, ricchezza, non è questo il regno di Dio. Perché il regno di Dio è venuto non attirando lo sguardo degli uomini, ha detto Gesù. Non è questo il tipo di regno di Dio che è venuto. Non è praticamente potere, dominio, controllo sugli altri. Non è questo il Vangelo della grazia di Dio. Il Vangelo della grazia di Dio è proprio il partecipare delle sofferenze di Cristo. Come d'altronde poi ieri mattina Dio mi ha fatto ricordare. E cosa vuol dire infatti partecipare delle sofferenze di Cristo? Perché anche l'Apostolo Paolo lo disse. Quando fu chiamato al Vangelo, Paolo gli fu detto, tramite Anania, io ho scelto uno strumento per portare davanti al nome dei popoli e dai re e figli di Israele il mio nome. E qualcuno avrebbe detto, wow, gloria a Dio, andrò fra il re, fra il popolo di Israele per portare il nome di Dio. Ma poi altresì aggiunto, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Tant'è vero che poi Paolo, quando scrive alla chiesa di Filippesi, disse perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Cosa è questa sofferenza? In poche parole, è l'unico prezzo che Dio ci chiede di pagare. Lui ha pagato tutto per la nostra redenzione, ma per seguirlo ed essere realmente luce del mondo e sale della terra, Lui ci sta chiedendo il prezzo di morire a noi stessi. Amen? E significa che se io sono morto a me stesso, non sono vivo per qualcun altro. Sono morto. Sono morto a quella vecchia natura che c'era prima in me. E vedete, Orfa, che significa collo duro letteralmente, rappresenta quella parte del popolo di Israele quando Mosè diceva questo popolo è veramente un popolo di collo duro. E infatti cosa fa? Appena capisce il costo ritorna indietro. E queste rappresentano quelle persone che vogliono, amano magari Dio, perché amavano Naomi, amava la grazia di Dio, ma vogliono seguire Dio con i loro modi, non pagando quel costo o pagando la rate magari con una fin domestica, se fosse possibile, no? Ok? Cioè, significa che non vogliono soffrire per il Vangelo. Quando è che si soffre per il Vangelo? Quando tu, come ha detto anche stamattina la nostra sorella, ti trovi nelle condizioni di subire la presenza anche di un'ideologia che ti opprime e tu in quel momento non scappi e hai il coraggio di dichiarare in ciò che tu credi, anche se poi verrai emarginato. Questo è il costo. Molti non vogliono pagare questo costo e quindi si mettono le maschere. Quando stanno con quelli del mondo, fanno le cose di quelli del mondo. Quando praticamente stanno con quelli della Chiesa, fanno le cose di quelli della Chiesa. Questa maschera l'aveva pure un poco l'Apostolo Pietro. Quando stava con i giudei e si comportava da giudeo. Quando stava con i gentili si comportava da gentile. Poi arrivò praticamente Paolo e gli ha detto, ma chi sei come un anno, scusa, decidi da che parte devi stare. Decidi in quello che hai creduto soprattutto per Dio. E invece Ruth fece qualcosa di importante. Quando Orfa se ne andò, dice che si aggrappò a sua suocera, cioè letteralmente qua c'è scritto Ruth non si staccò da lei, ma nel testo ebraico significa che proprio si aggrappò alle sue gambe. Come fanno i bambini quando poco fa c'era quella scena bellissima della figlia di Rene che era sempre aggrappata alle gambe di mamma, non la lasciava. Ecco, questa è la posizione di chi vuole guadagnare Cristo, cioè Gesù che si mette in cammino e tu che ti aggrappi alle sue gambe e dici non lasciarmi qui, non lasciarmi qui Signore, io voglio seguirti, voglio fare questo cammino. E questa è stata la spinta che Ruth aveva, per la quale poi disse questa meravigliosa frase, non insistere perché io ti lasci e me ne torni lungi da te, perché dove tu andrai andrò anch'io. E l'abbiamo cantato pure stamattina, no? Giusto? E dove starai tu, starò pure io. E il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morrò anch'io, e quivi sarò sepolta. L'Eterno mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Ecco, questo è quel patto che noi facciamo con Cristo quando noi lo riconosciamo come Signore e Salvatore. Ma se tu lo riconosci solo come Salvatore e non come Signore, questo patto non lo fai. Amen? Ok, amen. Ok, va meglio, grazie. Ora vado realmente alla conclusione e voglio dirvi stamattina cosa vogliamo fare. Vogliamo vivere pienamente Cristo? Vogliamo vivere pienamente la sua Chiesa, il suo progetto? E fare come Ruth che attraversa quel confine e va verso Giuda, dove c'era il pane, cioè Cristo? E sapete una cosa? Ruth ha realmente conquistato Cristo. Perché lei era una straniera che non apparteneva al patto del popolo di Israele. E lì incontrò un uomo che si innamorò di lei, che si chiamava Boaz, da cui nacque il bisnonno di Davide, il nonno di Davide, il papà di Davide, da cui discese Cristo Gesù. Quindi Ruth ha conquistato Cristo. Amen. E tu oggi a chi vuoi conquistare? Vuoi guadagnare Cristo? Vuoi fare quel cammino che Gesù ha detto di mangiare il suo pane e bere il suo calice, cioè quindi anche essere partecipe delle sofferenze, non soltanto della sua resurrezione, non soltanto del power, ma anche della sofferenza. Perché come ho detto l'altra volta, la gloria di Dio è anche un percorso che ti porta verso l'annichilimento di te stesso. E distruggere il nostro vecchio uomo a volte fa dolore, ma è quello che Dio vuole. E vedete, questa è la scelta che Dio vuole per ognuno dei suoi figli. E prima di rispondere alla domanda, Signore, no, io andrò verso Giuda, perché lì c'è il pane. Ricordiamoci però, prima di fare questa scelta, l'ordine anche che Gesù ci ha dato nella preghiera del Padre nostro per capire, prima di scegliere. Perché lui ha dichiarato, Padre nostro, che sei nei cieli, quindi cosa ha riconosciuto? Dio come Padre e l'ha posizionato nei cieli, cioè nella massima autorità. Sia santificato il tuo nome, è il nome di Dio, quindi accettare che il nome di Dio sia santificato in tutta la terra, perché i salmi recitavano questo. Venga il tuo regno, cioè nella mia vita, principalmente perché il regno di Dio è nato dentro di noi e noi lo stiamo predicando per portarlo nella società. Sia fatta la tua volontà, cioè quella che è nel cielo, qui sulla terra, quindi non la mia, ma la tua volontà dentro di me. E poi troviamo scritto, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quando Giuda si dimenticò di queste priorità, non c'era più pane. Quando Giuda si ricordò che prima del pane viene questo, cioè cercare prima il regno di Dio, il pane è ritornato. La presenza di Dio è ritornata nella sua Chiesa. Se la sua Chiesa prova il desiderio di scoprire Cristo e di scoprire realmente la grazia di Dio per noi, il progetto di Dio per noi, Cristo riempirà il suo Tempio, che siamo noi, non è questo edificio, siamo noi il Tempio di Dio, e riprenderà il volto della giustizia in noi. Amen. Posso invitare il gruppo Lode a prepararsi a suonare. E credo che è importante che questo desiderio possa partire dalla sperimentazione di vivere intanto il corpo di Cristo, vivere la Chiesa, vivere la comunione l'uno verso l'altro. Quindi vorrei realmente invitarvi, perché questa sarà l'obiettivo principale che ci vogliamo anche porre per il prossimo anno ecclesiale che parte da settembre, cioè restituire la centralità a Cristo. Vogliamo imparare come Chiesa a stare insieme, vogliamo imparare come Chiesa a celebrare Dio insieme, a partecipare in ogni evento, al di là se poi il programma di venerdì poteva interessare qualcuno. Ma vedete, qua non è un discorso di piacere, perché se fosse appunto intrattenimento, tu vai dove ti piace. Ma là il progetto era l'evangelizzazione. E ci sono tanti ragazzi, tanti vostri amici a cui anche magari quel genere di musica, quella parola, potevi incontrare i loro cuori. O quando viene qualche predicatore da fuori. È importante che incominciamo a vivere la comunione intensa nelle cellule, la presenza nelle cellule, la presenza qui la domenica. Per essere tutti quanti uniti, per avere tutti quanti un ideale, uno scopo. Credetemi, non ho voluto predicare o puntare il dito contro le vostre ferie, contro le vacanze. Sto cercando di fare capire quanto è importante la priorità. Perché è anche giusto che abbiate le vostre ferie, è anche giusto che ci pigliamo anche i nostri momenti di libertà. Oh, non sto parlando di chi ha lavorato, di chi lavora. Sto parlando di quella fetta di chiesa, ognuno lo sa proprio nel suo cuore, che non sente il peso per il regno di Dio. E allora è tempo di decisione, stamattina. È tempo di riconquistare Cristo. Amen? Vogliamo alzarci in piedi? E preghiamo, anzi cantiamo. Cantiamo quella che è una, credo, una preghiera importante che il Signore ha rivolto. Non so se ve lo ricordate, sei il mio popolo sul quale è invocato il mio nome. Ecco, noi siamo il popolo di Dio sul quale Dio ha invocato il suo nome. E stamattina non voglio assolutamente né pregare né ministrare, ma voglio lasciare la parola che possa fermentare un po' nei nostri cuori, ma vogliamo realmente prendere questo tempo. E che durante questo momento di adorazione, chi nel segreto del suo cuore, a me non interessa saperlo, manco voglio saperlo, vuole dire: Signore, ho capito quello che tu stamattina mi hai detto, e vuole portare insieme a noi il peso della gloria di Dio. Vuole portare insieme a noi la visione di Dio. Vuole unirsi insieme a coloro che Dio ha scelto per questa chiesa nel portare avanti il progetto di Dio. E allora in quel momento tu rivolgiti a Dio e chiedi: Signore, dammi la forza, la fede. Chiedi anche perdono per gli atteggiamenti che tu riconosci che sono sbagliati, quelli che tu riconosci che sono sbagliati. E abbraccia in questo momento, aggrappati come Ruth fece alle gambe della grazia di Dio ed esprimi quel concetto, non pensando a ciò che lasci, non fare come la moglie di Lot che pensava a ciò che stava lasciando. Paolo ha detto: io ho reputato tutte queste cose spazzature, e aveva tanto, tutto quello che davanti agli uomini, davanti a un israelita poteva gloriarsi, Paolo aveva, ma l'ha reputato spazzatura e acquista e guadagna Cristo. Amen.